Nigeria, l'orrore di Boko Haram, Regeni, gli errori dell'Italia. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Questo governo ha provato in questi mesi la strada del dialogo con uno Stato che deve darci risposte su Giulio Regeni.
There have been funerals for some of the dozens of farmers. Local officials blame Boko Haram fighters for the violence.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
I hear a sound of victory.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Vi porgo i saluti anche da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666 per domande e commenti, sms e whatsapp, ma siamo anche su Facebook, Nessun Luogo è Lontano, trattino Radio 24, e siamo su Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Domande e commenti su che cosa? Due, i temi, le pagine di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Faremo il punto su quel massacro di cui davamo notizia proprio ieri, in nord-est della Nigeria, a pochi chilometri dalla capitale Maiduguri. Almeno 110 agricoltori sgozzati. La rivendicazione è arrivata, era attesa, nel senso che tutti puntavano il dito contro Boko Haram, e così la formazione islamista si è fatta sentire e ha rivendicato questa drammatica, tragica, sanguinosa pagina di storia nigeriana. E poi però parleremo anche del caso Regeni. Sostanzialmente la procura di Roma e quella del Cairo si sono prese a porte in faccia, nel senso che ognuno va per sé, e quel dialogo, quella comunicazione, quella cooperazione che alcuni esponenti politici, sia egiziani che italiani, invocavano e speravano, evidentemente non c'è stata. Con quali conseguenze? Non soltanto per il caso giudiziario, ma per la verità. Di questo parleremo in questa puntata. 349-238-6666, non prima di aver sfogliato i nostri dossier. Il primo naturalmente è tutto in divenire, lo avete sentito dal GR, quell'auto, quel SUV che ha investito diverse persone nella zona pedonale della città di Treveri in Germania. Stiamo tenendo d'occhio soprattutto gli account Twitter del governo tedesco per capire, della municipalità, per capire intanto il bilancio, come sta evolvendo, e soprattutto la matrice di questo, per adesso chiamiamolo incidente, non sappiamo se è un attacco, se è un attentato, e non sappiamo nemmeno le motivazioni evidentemente. All'inizio si era diffusa la notizia che fosse una donna alla guida, ma invece sembra che sia un uomo, un 51enne. La redazione naturalmente è al lavoro, se vi saranno sviluppi e aggiornamenti durante quest'ora ve ne daremo conto. Mentre arrivano gli aggiornamenti, e ci sono, e sono di carattere fortemente politico, quelli che arrivano dalla Francia. Ieri vi davamo conto di quella levata di scudi da parte della società civile francese rispetto alla nuova legge che sostanzialmente, in particolare l'articolo 24 di questa legge sulla sicurezza, vietava la diffusione di immagini di poliziotti e gendarmi in servizio. Il tutto avviene peraltro ancora a poche ore di distanza, a pochi giorni di distanza dal pestaggio del produttore musicale Michel Zecler. Quell'articolo 24 della legge sulla sicurezza globale sta mettendo in serio imbarazzo anche il presidente francese Emmanuel Macron, il quale è dovuto intervenire direttamente. Quest'articolo ha provocato il caos, ha detto Macron, mi avete messo in una situazione che poteva essere evitata, bisogna riscriverlo completamente. È stato necessario un vertice, una riunione di crisi per mettere in piedi un tentativo di uscire dal vicolo cieco nel quale il governo e la maggioranza si erano infilati negli ultimi giorni, proprio sulla gestione della sicurezza. Lo sgombero di centinaia di migranti a suon di manganelli dalla Place de la République, poi il caso del produttore musicale Michel Zecler, picchiato e vessato con insulti razzisti da tre agenti, e poi la reazione della piazza francese. A questo punto è evidente che Macron sta cercando di tirar fuori dal suo arsenale politico tutti gli strumenti più adatti per gestire la situazione, che sta davvero diventando incandescente dal punto di vista politico e non solo. E poi in Nagorno-Karabakh, perché è stato un gesto ovviamente simbolico che va a suggellare la fine del sanguinoso conflitto. I soldati azeri hanno infatti issato la bandiera del loro paese nel distretto di Lachin, l'ultimo dei tre ceduti dall'Armenia all'Azerbaigian dopo il cessate il fuoco mediato dalla Russia e dopo un mese e mezzo di sanguinosi scontri. Lo ricordo, in base a questo accordo 2000 soldati russi sono dispiegati lungo la linea del fronte per garantire il rispetto della tregua e soprattutto garantire quel corridoio umanitario che sta permettendo a militari e anche a civili di andare verso l'Armenia, da Stepanakert verso l'Armenia. Mezzi militari russi hanno accompagnato quelli azeri lungo il corridoio la notte e sono stati schierati nei pressi della strada principale della zona, ma la maggior parte degli abitanti di quella zona ha lasciato la città ben prima dell'arrivo delle forze azere, evidentemente con timori di chissà quali conseguenze. L'altro dossier che stiamo tenendo d'occhio riguarda le evoluzioni delle elezioni 2020 negli Stati Uniti. È arrivata anche la certificazione dello stato dell'Arizona, che ha confermato la vittoria di Joe Biden su Donald Trump, e sostanzialmente viene confermata quella che dal punto di vista politico è una vittoria democratica, perché è stata espugnata una delle roccaforti repubblicane del sud assieme alla Georgia. Con l'annuncio dell'Arizona sono 5 su 6 gli stati in cui la campagna di Trump ha tentato di ribaltare i risultati elettorali, invece dove la vittoria di Biden è stata certificata dalle varie amministrazioni. E poi ricordiamo che Joe Biden intanto sta mettendo i nomi del prossimo team, tantissime le donne, anche e soprattutto nella comunicazione. Quando il Washington Post lo ha scritto, l'attuale press secretary della Casa Bianca, Kelly McEnany, ha accusato il giornale di fare la solita propaganda, notando che anche Trump ha spesso voluto donne nei ruoli della comunicazione. Ma stavolta l'intero team è formato da donne, sono 7 in totale, che si aggiungono ad altri nomi importanti, calibri importanti anche nel campo dell'economia, come al Tesoro, come sapete c'è Janet Yellen. Già ci sono i primi messaggi al 349-238-6666. Questi erano i nostri dossier internazionali. Sono fatti e spunti per notizie e per approfondimenti delle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. La procura egiziana e quella di Roma sono distanti anni luce. Roma ha chiuso le indagini. 5 agenti del servizio segreto egiziano saranno processati con l'accusa di aver rapito, torturato e ucciso Giulio Regeni. In contumacia, però, e senza la collaborazione dei magistrati egiziani, che hanno invece deciso di procedere con un altro processo, non tanto contro gli assassini di Regeni, che sono ignoti secondo i PM del Cairo, ma contro un gruppo di ladri, peraltro già morti, e che avrebbero rubato i documenti del ricercatore. La vicenda giudiziaria è di per sé già complicata, inquinata, colma di ombre, ma quella politica lo è ancora di più. Il dossier Regeni è in capo alla Farnesina, in particolare nelle mani del ministro Luigi Di Maio, al quale vorremmo già da tempo porre alcune domande. Dopo l'ennesimo diniego, depistaggio, rifiuto, chiusura delle autorità egiziane, perché non tentare di cambiare strategia? Perché non, per esempio, ritirare ancora una volta l'ambasciatore e lanciare così un forte segnale al Cairo? Al ministro vorremmo chiedere anche che cosa può fare a questo punto una diplomazia morbida per sbloccare qualcosa. Perché non adire a una corte internazionale, per esempio? Perché non usare strumenti più aggressivi per ottenere la verità? Un cittadino italiano è stato rapito, torturato e ucciso e sono passati quasi 5 anni. 5 anni. Un lustro. Un lustro per una diplomazia per ora inefficace e senza lustri, ma forse ci sbagliamo. L'Egitto degli ultimi anni si è distinto per arresti arbitrari e compressione dei diritti. Abbiamo spesso detto a questi microfoni: non è un paese per giornalisti, non è un paese per attivisti. Ecco, non vorremmo dover arrivare a dire: non è un paese per diplomatici. E piovono già i primi messaggi al 349-238-6666, segno che c'è interesse e per fortuna da parte della società italiana rispetto al caso di Giulio Regeni, ancora molto molto distante dalla verità, nonostante gli sforzi della Procura di Roma e nonostante anche gli sforzi della Commissione parlamentare di inchiesta presieduta da Erasmo Palazzotto. Onorevole Palazzotto, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano.
Buongiorno, grazie a voi per questo spazio di approfondimento fondamentale in un momento come questo.
Grazie a lei per essere con noi. Tra pochissimo ricorreranno i 5 anni dell'inizio di quella che possiamo definire una tragedia personale, non solo, e poi un'odissea tutta giudiziaria ma anche politica. Voi come Commissione parlamentare d'inchiesta che cosa chiedete al governo? Erasmo Palazzotto.
Ma noi, il nostro lavoro è quello di ricostruire che cosa è successo, in che contesto è avvenuta la drammatica morte di Giulio Regeni, e anche quello di ricostruire il complesso delle relazioni politiche bilaterali diplomatiche tra Italia e Egitto, di come queste abbiano favorito o non favorito la ricostruzione della verità e l'ottenimento di giustizia. Il nostro lavoro sta partendo da qui. Abbiamo in questi mesi approfondito tutto questo aspetto. Oggi ho ritenuto doveroso convocare d'urgenza l'ufficio di presidenza alla luce degli sì. ultimi sviluppi sulla vicenda, e all'unanimità la commissione ha ritenuto di dover chiedere in qualche modo al governo di assumere ogni iniziativa volta a tutelare la dignità e la credibilità internazionale del paese, ma soprattutto a mantenere l'impegno che il governo italiano, a prescindere da chi lo guida, si è sempre assunto nei confronti della famiglia Regeni e dell'opinione sì. pubblica italiana, di ottenere verità e giustizia.
Perché questa timidezza da parte della diplomazia italiana, onorevole Palazzotto? Lo dico io, non glielo lascio dire a lei, però diciamo che tranne quel ritiro dell'ambasciatore, ormai risale a parecchi mesi, anni fa, che era un segnale forte, c'è stata quasi una normalizzazione dei rapporti. Un po' di ascoltatori scrivono: ma che volete che sia, intratteniamo rapporti economici, quindi è quello, si immola la verità e la giustizia in nome di altri interessi, è così?
Ma noi abbiamo ribadito in qualche modo una volontà che è stata raccolta dal Parlamento con l'istituzione stessa di questa commissione. Il Parlamento ha votato da qualche giorno la proroga dei lavori di questa commissione all'unanimità, dando un segnale chiaro che in qualche modo era anche il modo per raccogliere un sentimento molto diffuso nell'opinione pubblica e nella grande mobilitazione che in questi anni ha accompagnato la richiesta di verità e giustizia, in primo luogo della famiglia Regeni. Io penso che questo è il lavoro che noi stiamo facendo, ripercorrendo che cosa è successo in questi lunghissimi 5 anni, che indubbiamente la strategia fin qui tenuta dal governo italiano non abbia prodotto i frutti sperati.
E quale potrebbe essere la strada, che... onorevole Palazzotto, per esempio, a dire a una commissione di giustizia internazionale o che altro?
Noi come commissione fin anche con le audizioni odierne stiamo valutando e approfondendo tutti gli aspetti, soprattutto tutti gli strumenti che sono nelle mani di uno Stato per poter difendere e tutelare l'integrità, la vita dei propri cittadini all'estero. Tra questi indubbiamente ci sono, insomma, due ordini di interventi. Un paese ha da un lato l'esercizio di un'azione politica, diplomatica, nei rapporti bilaterali con un altro paese come l'Egitto, sì. Dall'altro ci sono gli strumenti offerti dal diritto internazionale. Noi stiamo valutando quelli offerti dalla Convenzione ONU sulla tortura, che sia l'Italia sia l'Egitto hanno sottoscritto e che in qualche modo vincola questi paesi al loro rispetto e produce quindi anche la possibilità di arrivare a un arbitrato internazionale o anche al ricorrere alla Corte di Giustizia Internazionale da parte dell'Italia per far valere i propri diritti, in questo caso le proprie ragioni, rispetto alla mancata collaborazione da parte egiziana sull'accertamento delle responsabilità sulla morte di Giulio Regeni. È chiaro che ce ne sono anche altri.
Per esempio?
Il richiamo dell'ambasciatore è sicuramente uno strumento di pressione diplomatica che è stato utilizzato in passato e che noi stiamo valutando rispetto ai risultati che in qualche modo ha prodotto. È però uno degli strumenti che il nostro paese ha a disposizione, che oggi da solo rischierebbe di rimanere, seppur un atto dovuto in un momento come questo, uno strumento del tutto insufficiente nelle condizioni in cui siamo. Io penso che il nostro governo dovrebbe in primo luogo porre la questione dei rapporti con l'Egitto in sede europea. Non credo che si possa continuare a non chiamare ad una responsabilità collettiva l'Unione Europea rispetto alla condizione dei diritti umani in Egitto e più specificatamente rispetto a quello che è accaduto a un cittadino italiano come Giulio Regeni, che è anche, voglio ricordare, un cittadino europeo. Perché se passa il messaggio che l'Unione Europea è pronta in nome di altri interessi, che seppur legittimi, non solo quelli economici, anche quelli più politici, strategici, legati alla sicurezza ma se in nome di questo interesse si può si possono chiudere gli occhi rispetto a principi e valori che sono costituenti le nostre società, io credo, diciamo, che insieme a questa scelta tramonti anche quella civiltà giuridica che è a fondamento della società europea.
Grazie mille. Erasmo Palazzotta, il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Onorevole, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Insomma, il presidente Palazzotto invoca un arsenale europeo. Questo potrebbe mettere a disposizione all'Italia forse una serie di armi un pochino più appuntite per cercare di giungere alla verità. Per adesso registriamo quello che, senza tema di smentita, possiamo descrivere come un fallimento diplomatico. Tanti messaggi al 349-238-6666. C'è qualcuno che scrive: provocazione, lo dice. Non è strano aspettarsi amor di verità da parte di un paese che ancora non ha nemmeno... non ne ha una per Ustica la strategia della tensione. Qualcuno pone l'accento sulla debolezza della politica estera. Sto naturalmente edulcorando una serie di messaggi piuttosto anche crudi nei confronti della Farnesina. Qualcun altro scende nel dettaglio: richiamare l'ambasciatore non metterebbe a rischio gli altri italiani residenti? Così Dario scrive al 349-238-6666. Gentili ascoltatori, torneremo sulla questione, è evidente, perché non è finita, finirà solo quando si scriverà la parola verità su questa incredibile e sciagurata storia di pagina di storia contemporanea, perdonatemi. Io ho qualche perplessità, francamente, sull'adire a una Corte internazionale europea, perché mi sembra che farsi raccogliere dall'abbraccio politico e giudiziario europeo possa mostrare invece la debolezza e la nevralgia dell'Italia, ma è una mia personalissima opinione, quindi liberissimi di prenderla e buttarla fuori dalla finestra. Questa era la prima pagina, tutta dedicata al caso Regeni, gli ultimissimi sviluppi. La Procura di Roma ha chiuso le indagini, ma non c'è collaborazione da parte della Procura e degli omologhi egiziani, e quindi resta un punto di domanda, così come tanti punti di domanda ci sono sul massacro avvenuto sabato nel nord-est della Nigeria, 25 chilometri da Maiduguri, almeno 110 agricoltori sgozzati, ed è lì che vi porto.
Boko Haram means Western education is forbidden. It was formed by Mohamed Yusuf. He hated the West and was very critical of the government, which he saw as corrupt and un-Islamic.
Islamist militants on the move in northeast Nigeria. It's rare footage of the group Boko Haram. The insurgents filmed this themselves. The target, the main military barracks in Maiduguri.
Aikin da aka yi na makarantar Boko a garin Mamudo, wato cewa wai mu mun yi sulhu.
Across Nigeria, Boko Haram has left a trail of death and destruction, all in the name of religion. But how can Islam, a peaceful faith, justify such brutality?
C'est un choc au Tchad. Le pays a connu une nouvelle attaque de Boko Haram, la plus meurtrière contre son armée. Elle s'est déroulée lundi à Boma, dans le Lac, une province frontalière avec le Nigeria et le Niger. Des pertes inédites qui ont contraint le chef de l'État à se rendre sur place.
Questa è la nostra usuale copertina per arrivare dritti al cuore della seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano. Boko Haram rialza la testa, possiamo dirlo oggi, ieri non potevamo. La rivendicazione è arrivata, un attacco incredibile. Pensate alle decine e centinaia di ettari che sono stati perlustrati palmo a palmo da piccoli commando in sella a motorette per sgozzare uno a uno gli agricoltori, che provenivano peraltro in maggior parte da un'altra regione nigeriana, ma avevano una sorta di lascia passare per poter andare a lavorare la terra. Molti di questi venivano anche da campi profughi, cercavano di sbarcare il lunario. Boko Haram non ha tollerato quella presenza. E attenzione, perché molti di voi stanno scrivendo al 349-238-6666, giustamente, tutte le motivazioni geopolitiche, di sicurezza, per cui l'Italia forse è un po' timida sul caso Regeni, ma attenzione, e il Mediterraneo è vicino, attenzione a non considerare lontano quello che è il nord-est della Nigeria. La Nigeria entro il 2050 sarà il terzo paese più popoloso al mondo e fonte, e ultimamente sempre di più, anche di tanti immigrati che sbarcano sulle coste europee. Quindi volgere lo sguardo a ciò che accade lì è importante, importantissimo, per non subire poi evidentemente le conseguenze e dire: ah, non sapevo nemmeno dove fosse la Nigeria. E allora andiamo ad Abuja, in particolare lo facciamo con la voce di Alberto Del Pozzo, responsabile e advocacy di Medici Senza Frontiere in Nigeria. Ci parla da Abuja, ma è fresco, per così dire, di ritorno da una missione a Maiduguri. Alberto Del Pozzo, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano.
Buongiorno, grazie per te.
Allora, speriamo che la linea ci soccorra. Intanto faccio una cosa, le faccio togliere la giacca da operatore umanitario e le faccio mettere quella da giornalista, chiedendole che aria tira da Abuja oggi e a Maiduguri. C'è lutto nazionale, i giornali nigeriani parlano di questa ennesima nera pagina di cronaca.
I giornali nigeriani sicuramente parlano di questo tragico, di questo deprecabile attacco. Ci sono ovviamente commenti da diverse fonti, il Presidente ha espresso proprie condoglianze, così come altre autorità nigeriane.
E mi sa che abbiamo perso il collegamento con Alberto Del Pozzo, allora vado dalla voce che arriva da Abuja, purtroppo non perfetta, non chiarissima, quella invece molto più visibile, grazie al 349-238-6666. Un po' di ascoltatori, c'è ancora Isha, la regina cacciatrice che dà la caccia a Boko Haram, abbiamo parlato in un altro programma di questa, sì ci sono, c'è Isha, mi risulta sia ancora in vita e ancora dà la caccia nel bush ai militanti di Boko Haram, così come ci sono tante formazioni di vigilanti, di milizie, di semplici cittadini, di civili che vengono in parte addestrati dall'esercito federale nigeriano per poi dare la caccia in quelle zone, in quelle foreste che loro conoscono molto bene. Questo è uno dei problemi anche proprio dell'avanzata e della tenuta di posizione dell'esercito federale nigeriano. 349-238-6666, la maggior parte dei commenti ancora stanno arrivando riguardo al caso Regeni, ma ci torneremo, ve lo garantisco, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Quello che faremo adesso nella seconda pagina di Nessun Luogo Lontano è provare a fotografare una situazione che vede un rigurgito di violenza nell'ovest della Nigeria, un Boko Haram che in qualche modo è in competizione con la branca dell'ISIS che è lì attiva nell'Africa occidentale, con quali conseguenze per un paese così importante, così strategico per l'intera Africa. Andiamo a sentire, altrettanto strategico, come stanno andando le borse, e poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano.
Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano. Il sangue che è stato versato a pochi chilometri da Maiduguri, era la giornata di sabato, almeno 110 agricoltori sgozzati. È arrivata la rivendicazione di Boko Haram, formazione islamista che da anni tiene sotto scacco Abuja, ma la situazione è molto molto più complessa e con i nostri ospiti proveremo ad andare al di là di quella che è una, devo dire, seducente similitudine che propone un ascoltatore, ma che un po' ci porta fuori strada. Ve la leggo. Boko Haram sta alla Nigeria come la mafia, la Camorra e l'Andrangheta stanno all'Italia. Paolo, allora ci sono degli aspetti, come dire, parastatali che forse potrebbero portarci ad abbracciare questa similitudine. In realtà c'è molta, molta differenza e proveremo a sottolinearla. Fatemi tornare da Alberto Del Pozzo, responsabile advocacy di Medici Senza Frontiere in Nigeria, che ci parla da Abuja. Qual è la situazione, Del Pozzo, dei civili? 2 milioni di sfollati, decine di migliaia di morti. Come la popolazione vive, immagino con stanchezza, 10 anni di guerra civile?
Buonasera. La situazione per la popolazione civile è chiaramente drammatica. Purtroppo noi come Medici Senza Frontiere siamo in grado di operare soltanto in un'area molto limitata dello Stato del Borno, tra le città come Maiduguri, però la situazione che vediamo in queste aree è assolutamente tragica. Noi nell'ultimo mese il nostro ospedale che porta di manutenzione ha avuto più di 400 casi al giorno. Parliamo di oltre 30.000 casi di malaria in ottobre. Ovviamente non abbiamo informazioni attendibili sul resto dello Stato, ma tutto questo ci lascia supporre che siano anche peggiori.
Certo, il termometro evidentemente lo avete voi anche in senso strettamente fisico, avete strutture sanitarie, avete ospedali proprio in loco per rispondere a quelle che sono le emergenze sanitarie e che Alberto Del Pozzo, responsabile advocacy di MSF in Nigeria, ci ha efficacemente restituito, nonostante la linea che non ci ha soccorso. Alberto Del Pozzo, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. e in bocca al lupo. Ovviamente fatemi andare da Alessio Iocchi, è ricercatore al NUPI, che è il Norwegian Institute of International Affairs, è esperto di immigrazioni e proprio di Africa occidentale. Iocchi, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano.
Buonasera, grazie.
Allora, innanzitutto questa rivendicazione che è arrivata da parte di Boko Haram, perché ci ha messo così tanto? Avevo la sensazione che potesse arrivare da un'ora all'altra, mettere immediatamente il cappello su uno degli attacchi più sanguinari degli ultimi mesi, sicuramente se non anni.
Sì, sicuramente uno dei più sanguinari in assoluto rispetto anche, diciamo, all'ultimo attacco di giugno, 80 morti. Purtroppo in una località non lontana, Gubbio. E sì, per quanto riguarda la rivendicazione, in realtà ce l'aspettavamo anche più in là. Il punto è che il clamore mediatico evidentemente ha avuto grande effetto immediato su Shikau, e adesso ci ritroviamo con questa rivendicazione di Boko Haram.
E quindi sostanzialmente Alessio Iocchi dice in realtà Boko Haram avrebbe potuto attendere ancora di più, ma gioco forza, e anche la macchina della propaganda di Boko Haram si deve adeguare un po' ai tempi dei media tradizionali. Abbiamo spesso sottolineato come queste formazioni terroristiche ormai si siano dotate di veri e propri uffici, di persone dedicate. Anche la qualità dei video di Boko Haram è molto cresciuta nel tempo, segno che la propaganda fa parte anche dell'arsenale di queste formazioni. Le caratteristiche di questo attacco, vi faccio sentire la voce di Ovigwe Eugwegu, che è analista, cofondatore di Afripolitica, scrive su un Foreign Policy, scrive su The Africa Report, ci ha parlato di Abuja e ci racconta quali sono le tendenze, se volete, degli attacchi portati da Boko Haram.
L'ultimo di questi attacchi contro gli agricoltori è avvenuto a Kushubi, un villaggio poco distante da Maiduguri, che è la capitale dello stato del Borno, nel nord-est della Nigeria. È parte di un trend di attacchi portati nei dintorni della capitale. Dovete sapere che negli ultimi mesi Boko Haram ha attaccato agricoltori, pescatori, e questo ha causato un innalzamento dell'insicurezza alimentare. Dovete anche tenere presente che il nord-est della Nigeria è particolarmente vulnerabile a questo problema. Se guardate le statistiche delle Nazioni Unite, esse pongono il nord-est del paese vicino a Burkina Faso e Congo nella classifica dei paesi più fragili al mondo da questo punto di vista. E questo è un problema. Se gli agricoltori non possono coltivare i campi, come può il governo affrontare l'insicurezza alimentare?
Food insecurity. La voce di Ovigwe Eugwegu, analista politico, cofondatore di Afripolitica, Foreign Policy di Africa Report. Lì potete leggere le sue analisi e le fotografie che ci danno idea di quello che sta accadendo nel nord-est della Nigeria. Ci sta dando una mano anche graditissima Alessio Iocchi, ricercatore al NUPI e il Norwegian Institute of International Affairs, che da tempo segue anche quelle che sono le dinamiche nel nord-est della Nigeria. Facciamo un riferimento a inizio puntata che molti di quegli agricoltori uccisi non erano esattamente della zona. Alessio Iocchi, che cosa è successo esattamente?
Allora, le informazioni che arrivano sono chiaramente tutte da verificare, però per il momento sappiamo che molti degli abitanti che sono stati massacrati da Boko Haram nel villaggio di Zabarmari effettivamente erano migranti che provenivano anche dal nord-ovest del paese, quindi dalla zona di Sokoto. È una migrazione di lungo corso, quindi la cosa non ci deve meravigliare, sono decenni se non secoli che c'è una interazione frequente fra nord-ovest e nord-est del paese. Ciononostante, diciamo, il dato più interessante che è emerso negli ultimi ore e giorni sono quelli riguardo appunto le dinamiche interne, per cui sappiamo che un documento rinvenuto dall'esercito si tratta di un lasciapassare stampato dallo Stato Islamico, almeno dal franchise locale dello Stato Islamico chiamato ISWAP.
Sì.
Questo appunto è un lasciapassare dato nei confronti di un agricoltore e un allevatore, che si tratta di uno che abitava anche nel campo per i profughi interni non lontano da Maiduguri, per l'appunto. Quindi non è irragionevole pensare che si trattava di una persona che, tra virgolette, arrotondava i voucher che arrivavano dal campo profughi con un'attività agricola o sì. attività di allevamento. Chiaramente non è stato soltanto questo il motivo scatenante. L'attacco punitivo da parte di Boko Haram, da parte del gruppo di Abu Bakr Shekau, è arrivato perché chiaramente ci deve essere stata una delazione nei confronti dell'esercito e della polizia locale. Tanto è vero, a questa conferma, che sono arrivate appunto altre testimonianze che raccontavano di agricoltori e abitanti locali che la sera prima dell'attacco, dunque venerdì, avevano di fatto avvertito l'esercito che per tutta risposta non aveva fatto assolutamente nulla.
E questo è uno degli aspetti che toccheremo adesso gli occhi, perché nonostante a un certo punto, 2 o 3 anni fa, quando l'esercito federale riprese Maiduguri, si gridò finalmente alla forza, all'efficacia dell'esercito nigeriano, poi in effetti la situazione sul campo sta permettendo a una serie di cellule di Boko Haram non soltanto di passare in altri paesi vicini, ma di tornare a colpire. Questo naturalmente mette anche in profonda crisi la leadership di Muhammadu Buhari, che da molti ormai insomma viene visto totalmente incapace di gestire quello che sta accadendo nel nord-est del paese. Un nord, secondo la maggior parte delle analisi, quelle un po' più superficiali, totalmente musulmano, totalmente dedito all'agricoltura e alla pastorizia, quindi povero, dimenticato dal sud, quello cristiano, quello ricco di petrolio. Anche su questa narrativa cercheremo di dare i dovuti distinguo. Prima però andiamo sulle strade italiane.
Nessun luogo è lontano.
Questo è Nessun Luogo è Lontano, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. E se Nessun Luogo è Lontano, quest'oggi vi raccontiamo del nord-est della Nigeria, un luogo solo apparentemente lontano per tutta una serie di sottili fili che legano quella regione dell'Africa occidentale anche all'Europa e anche all'Italia, non da ultimo i flussi migratori, che attenzione però non sono dovuti in larga parte a Boko Haram. La maggior parte dei nigeriani che arriva nel nostro paese in realtà arriva dallo stato di Benin City, Edo. Dovremmo parlare di mafie nigeriane, di traffico della prostituzione, ma magari ci dedicheremo altre puntate. Quello che sta succedendo nel nord-est però è importante, perché sta destabilizzando ormai da 11 anni un paese importantissimo. Nel 2050 sarà il terzo paese più popoloso al mondo ed è cruciale per l'intera Unione Africana. State ascoltando la voce di Alessio Iocchi del NUPI, ci parla da Oslo. Vi faccio sentire anche la voce di Vincent Fouché, analista per International Crisis Group, esperto di Africa occidentale, ricercatore a Sciences Po di Bordeaux. Quali sono le cause socio-economiche ma anche politiche che hanno portato all'ascesa della presenza islamista nella regione? Al momento abbiamo Boko Haram e poi una sua costola sostanzialmente, che è la provincia dello Stato Islamico in Africa occidentale. Sentite.
Tutto questo ha luogo in un contesto di povertà e soprattutto di ineguaglianza. Il coefficiente di Gini in Nigeria è tra i più alti del mondo. Esiste poi una grande differenza tra il nord del paese, che soffre maggiormente questa condizione di povertà, e il sud, che invece è notevolmente più prospero e ricco. Tutto questo alimenta un certo senso di ingiustizia e di delegittimazione delle istituzioni statali, che tra l'altro spesso si sono macchiate di violenza. La Nigeria ha una lunga storia di dittatura militare e ha sperimentato una guerra civile alla fine degli anni 60. Nel paese c'è quindi purtroppo una certa abitudine alla violenza di Stato. A questa situazione si aggiunge la concezione, non propriamente esatta, di un sud cristiano in opposizione ad un nord musulmano, anche se la realtà è assai più complessa. Questa percezione crea un certo senso di tensione permanente e di rivalità tra le due comunità dal punto di vista della rappresentanza. Tra gli anni 80 e gli anni 2000 è quindi cresciuta nel nord del paese l'idea che l'applicazione della Sharia e i precetti dell'Islam potessero rappresentare la soluzione a tutti questi problemi. Mohamed Yusuf, il fondatore di Boko Haram, ha cercato nell'Islam il modo di creare una forma di governo più giusta, che poi si è mescolata ad una ideologia radicale, tipica del salafismo capace di mobilitare i giovani. Infine, bisogna sottolineare che Mohamed Yusuf ha dato vita al movimento di Boko Haram tra il 2003 e il 2009, in contesto post-11 settembre, dove l'aspetto universale stava e sta tuttora caratterizzando fortemente l'Islam.
I mille chiaroscuri della vicenda nigeriana, l'ascesa di Boko Haram, sono stati spiegati da Vincent Fouché, analista International Crisis Group, ricercatore Sciences Po Bordeaux. Intanto però siamo con Alessio Iocchi da Oslo, lavora al NUPI, Norwegian Institute of International Affairs. Iocchi, c'è una interessante domanda da parte di un ascoltatore al 349-238-6666. Chi finanzia Boko Haram? Tagliamogli i viveri a questi, e poi uso un epiteto non proprio radiofonico, così Claudio, uno degli ascoltatori. Le linee di finanziamento di Boko Haram?
Beh, sono molteplici e svariate, purtroppo sarebbe assai facile se ce ne fosse soltanto una. E potremmo tagliarla, diciamo così. Il problema è che le finanziamenti sono per lo più locali e per lo più arrivano da rapine, rapimenti e riscatti, diciamo quello che rientra nell'ambito penale a livello legale.
Quindi anche traffici illegali. Un tempo c'era una folta letteratura che parlava per esempio di traffico di animali selvatici, di legname addirittura.
Assolutamente sì, parte di quella letteratura purtroppo l'ho scritta anche io e confermo tutto quanto. Si tratta di appunto traffici nel senso di contrabbando di bestiame, pesce essiccato, sì, insomma prodotti dell'agricoltura, semplicemente si sono inseriti in reti transfrontaliere di commercio preesistenti e ne hanno in parte catturate.
Ha toccato Alessio Iocchi l'aspetto transnazionale di Boko Haram. Nasce a Maiduguri le prediche di Mohamed Yusuf in quella moschea, poi l'esecuzione extragiudiziale, insomma tutta una serie di vicende particolarmente complesse da riassumere adesso, ma sostanzialmente un movimento che prende le armi anche per combattere contro Abuja, la dimenticanza di Abuja, poi però passa i confini e coinvolge Camerun, Niger, Chad, e gli eserciti di questi paesi reagiscono. Quanto è forte la coalizione tutta africana di questi paesi che cerca di proteggere e salvaguardare la popolazione civile?
Beh, diciamo che sulla carta, a livello di numeri, di risorse e di mezzi, stiamo parlando di un esercito formidabile. Sono fortissimi, il problema è la disorganizzazione e anche la diversità di approccio strategico. Nel senso che il campione rappresentato dalla Nigeria in realtà ha un approccio molto diverso rispetto all'esercito nigerino o a quello ciadiano e camerunese. Infatti, diciamo, a livello di analisi, quello che emerge è appunto la debolezza della nuova strategia nigeriana denominata dei supercampi, ovvero quello che tende a ritirare, diciamo, la presenza militare dalle località e dalle zone rurali per concentrarle in alcuni supercampi estremamente fortificati dove ci sono forti numeri di soldati e di mezzi, ma che purtroppo non hanno la capacità di proiezione sul territorio rurale come era prima, e dunque lasciando esposte e vulnerabili moltissime comunità che si ritrovano quindi a essere sotto il controllo non proprio sovrano di organizzazioni come lo Stato Islamico o Boko Haram di Abu Bakr Shekau.
Il controllo del territorio, fa bene Alessio Iocchi a sottolineare questo aspetto, questa nevralgia da parte dell'esercito federale di Abuja. Io stesso, ormai la mia presenza a Maiduguri risale a qualche tempo fa, entrai in contatto e vidi come operavano i civili, questa task force che comprendeva decine di migliaia di combattenti che venivano assoldati, molto spesso anche con armi improvvisate, poteva essere un macete, delle fruste, dei bastoni, ma conoscendo molto bene il territorio, quelle foreste, quelle zone della savana attorno a Maiduguri, potevano dar la caccia ai militanti di Boko Haram. Però è chiaro che un controllo del territorio da parte di alcuni benché super motivati civili e molto poco addestrati non è paragonabile a quella che invece può essere la forza dell'esercito nigeriano. L'altro ricercatore, il suo collega Egwegu, adesso non abbiamo tempo di far sentire nuovamente la sua voce di Afripolitica, sosteneva proprio questo, che a un certo punto Abuja si è trovato di fronte a un trade-off, a una scelta tra sacrificare i soldati dell'esercito federale oppure i civili, mettendoli in quelli che Alessio Iocchi ha definito super camp, quindi delle basi militari molto strutturate. Sì, stai salvaguardando l'esercito, ma non controlli il territorio, e a farne le spese sono i civili. Torneremo sull'argomento. Intanto ringraziamo tantissimo Alessio Iocchi, Norwegian Institute of International Affairs. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Torneremo su questo argomento perché vedo anche una serie di messaggi al 349-238-6666 che un po' mi fanno saltare sulla sedia, perché sapete, tutti hanno il diritto di avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Per questo torniamo domani a raccontare, raccontare, raccontare. Non prima di avervi ringraziato per aver contribuito al dibattito qui a Nessuno Che Lontano, un grazie a tutta la squadra, noi ci sentiamo domani ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.